Buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati, 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Washington va in scena l'ennesimo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Sul tavolo il possibile invio dei missili a lungo raggio Tomahawk con cui l'Ucraina potrebbe colpire in profondità il territorio russo. La Casa Bianca riconosce che l'utilizzo di queste armi rappresenterebbe un'escalation e proprio per questo Trump afferma: "Speriamo di riuscire a porre fine a questa guerra senza dover usare i Tomahawk". Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio a Israele, lo ha comunicato questa sera intorno alle 21 italiane. Intanto Siffredo Ranucci riappare in TV dopo l'attentato subito ieri sera. Il conduttore di Report ha parlato di quanto accaduto non sulle reti Rai ma alla 7. "Non cambierò il mio modo di fare inchiesta", ha affermato. "Il governo approvi una legge che limiti il più possibile le denunce, le querele e le richieste di risarcimento danno ai giornalisti". Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla Casa Bianca è ancora faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Al centro della discussione resta il tema del momento, ovvero il possibile invio a Kiev dei missili Tomahawk con cui gli ucraini potrebbero colpire in profondità il territorio russo, arrivando fino alle regioni più remote della Siberia. Il presidente statunitense non si è sbilanciato né a favore né contro la consegna di questo tipo di armi, ma ha affermato: "Speriamo che non siano necessari".
We need Tomahawks, and we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about Tomahawks. I think we're fairly close to that.
Gli Stati Uniti hanno bisogno dei Tomahawk e di altre armi che stiamo inviando in Europa. Speriamo di riuscire a far cessare questa guerra senza usarli. Siamo molto vicini a questa soluzione. Così dunque il capo della Casa Bianca. Come contropartita ai missili a lungo raggio, Zelensky ha messo sul tavolo l'invio negli Stati Uniti di droni ucraini. Abbiamo chiesto un parere sulle ultime affermazioni del presidente americano ad Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
A me è sembrato che tutta la storia dei missili da concedere all'Ucraina sia stata in buona parte anche nei giorni scorsi molto sceneggiata e molto toccata da Trump, da Zelensky e da altri commentatori, dal segretario della NATO, eccetera, proprio per fare pressioni a Putin. Un messaggio di Trump mi sembra molto chiaro. Io i Tomahawk potrei anche darli, poi in realtà mi servono e francamente sarebbe anche una escalation, quindi preferirei non darli, però certo se non ci sarà una tregua sarò costretto a darli. Lì sì, sarà un'escalation, ma cosa dobbiamo fare? Quindi il messaggio mi sembra tutto un parlare perché Putin non intenda. Putin per il momento sembra aver colto questo messaggio. Vediamo se poi questo nuovo vertice che lui propone sarà un bis dell'Alaska o se stavolta Putin vorrà scendere a più miti consigli, anche perché l'altra minaccia della Casa Bianca, anche più pesante potenzialmente dei missili, sono le pressioni sull'India e potenzialmente poi sulla Cina perché smettano di acquistare petrolio russo, e questa per Putin a lungo andare è molto più grave di qualche missile che comunque anche se venisse concesso non sarebbero pochi, sarebbero da utilizzare col contagocce e francamente poi ci sono altri, cioè gli ucraini stanno già colpendo con il territorio russo, con droni, con missili anche di loro produzione, quindi in realtà questi Tomahawk non sono tanto un game changer vero quanto un segnale dell'impegno che gli Stati Uniti tornano ad avere nei confronti dell'Ucraina dopo che Putin aveva scommesso sul un disimpegno di Trump.
Nell'incontro aperto alla stampa, Donald Trump è stato sollecitato anche sul vertice con Vladimir Putin che dovrebbe tenersi a Budapest in Ungheria entro due settimane. Sentiamo che cosa ha detto in proposito il tycoon ai media.
I would say most likely it's going to be a double meeting, but we will have the president Zelensky in touch. These two leaders do not like each other. We want to make it comfortable for everybody. So one way or the other will be involved in threes, but it may be separated.
È probabile che avremo un doppio incontro. Il presidente Zelensky sarà in contatto durante il vertice con Putin. Non ci sarà un trilaterale perché questi due leader non si amano e quindi se ci sarà o l'uno o l'altro saranno separati, ha specificato. La scelta di Budapest come sede del meeting tra Trump e Putin preoccupa non poco l'Unione Europea, visto che l'Ungheria è il paese più filorusso dei 27. Ce ne parla allora da Bruxelles Federico Baccini.
Che la candidatura di Budapest per il possibile incontro tra Putin e Trump abbia messo Bruxelles in una posizione complicata è quasi un eufemismo. Nei corridoi della Commissione si respira un certo disagio nel parlare di uno scenario che non si può criticare, ma allo stesso tempo nemmeno celebrare. Proprio disagio è l'unica parola che qualche fonte si azzarda a pronunciare, perché da una parte si rivendica il sostegno a qualsiasi iniziativa di pace, soprattutto di Washington. Ma d'altra parte, mai dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina è successo che Putin abbia messo piede sul suolo dell'UE. Il fatto che questo possa accadere proprio nell'Ungheria di Orbán, il leader che ha sempre cercato di ostacolare il supporto europeo a Kiev, è il segno di un'unità che va in frantumi. Per ora ci si concentra sull'aspetto legale. Putin e Lavrov compaiono nella lista delle sanzioni europee, ma sono sempre stati esentati dal divieto di entrare sul suolo dell'UE. C'è la questione del divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo per gli aerei russi, ma ogni paese membro può stabilire deroghe. L'unico vincolo sarebbe quello sull'arresto per Putin. È vero che l'Ungheria si è ritirata dalla Corte Penale Internazionale, ma fino a giugno del 2026 dovrebbe rispettare il mandato spiccato dall'AIA. I portavoce della Commissione si trincerano dietro a un no comment su scenari ipotetici, ma con le iniziative di Trump che corrono veloci, una posizione chiara andrà presa prima che l'incontro venga confermato. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Veniamo adesso al Medio Oriente, perché Hamas ha informato i mediatori di aver localizzato il corpo di un altro rapito. L'organizzazione palestinese ha annunciato che consegnerà il corpo nella notte, senza però riferire la sua identità. La Croce Rossa dovrebbe ritirare il corpo da Hamas e poi portarlo alle truppe dell'IDF all'interno di Gaza. In seguito, il cadavere verrà portato all'Istituto Forense di Tel Aviv per essere identificato. Nel frattempo, le Nazioni Unite denunciano: non riusciamo a fare entrare abbastanza aiuti nella striscia, soprattutto nelle zone più colpite dalla fame, quelle di Gaza City e il nord dell'enclave. Rimane tra l'altro chiuso il valico di Rafah, con decine di camion in coda per entrare dal lato egiziano. Sentiamo la testimonianza di Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
Noi abbiamo un valore di oltre 2 milioni di dollari di aiuti alimentari pronti ad entrare. E questo non sta avvenendo perché le autorità israeliane stanno bloccando i nostri aiuti e quelli di tutta una serie di ONG internazionali che ancora non hanno completato il processo di registrazione. Questo, diciamo, è un meccanismo burocratico che dopo il 7 di ottobre le autorità israeliane hanno imposto alle ONG già registrate nel paese, chiedendo tutta una serie di informazioni che però sono vietate dalla normativa europea della protezione dei dati. C'è stato un tira e molla burocratico che coinvolto anche i donatori internazionali, il nostro Ministero degli Esteri e quelli delle principali agenzie internazionali. Si era deciso che una decisione finale sarebbe stata presa dopo il 31 dicembre e in questo periodo le organizzazioni avrebbero comunque potuto continuare a fare il loro lavoro, invece non è vero. Decine e decine di organizzazioni hanno rifiutato l'ingresso dei loro beni a causa di questo non completamento del processo burocratico.
E veniamo all'altra notizia di giornata, ovvero l'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi ci sono stati presidi nelle sedi Rai per il conduttore di Report, che è stato vittima ieri sera di un attentato sotto casa con una bomba che ha fatto esplodere la sua auto e quella della figlia. La manifestazione principale si è svolta a Roma, nel cortile degli studi di Via Teulada, dove il giornalista si è affacciato e ha salutato la folla con gli occhi lucidi. Solidarietà al giornalista è arrivata dal mondo del giornalismo italiano e internazionale. Reazioni importanti anche dalla politica, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella fino alle istituzioni europee. Quello che è successo è stato un attentato alla democrazia di cui il giornalismo d'inchiesta è un pilastro, recita invece così il comunicato del comitato di redazione di Radio Popolare. Questa sera il conduttore ha parlato per la prima volta dell'accaduto, raccontandosi non sulla Rai come ci si sarebbe aspettato, ma sulla 7. A Lili Gruber ha risposto così:
tu cambierai il tuo modo di lavorare, di fare inchieste?
No, è impossibile. C'è anche un'altra coincidenza. Io il giorno prima avevo lanciato sul mio profilo alcuni temi, la pista dei finanziamenti che sono andati a finire in mano a ditte fittizie, quella di tornare sulla lotta che c'è alle spalle, che si combatte alle spalle della commissione antimafia, torneremo sulle stragi di mafia, torneremo sull'infiltrazione dell''ndrangheta nella pubblica amministrazione, quindi sono temi che insomma fanno drizzare le antenne.
Ranucci si è soffermato anche sulle reazioni arrivate dal mondo della politica, limitandosi a queste dichiarazioni.
Un vero gesto di solidarietà nei confronti della libertà di stampa, non solo nei confronti di Silvio Ranucci, sarebbe quello di approvare una legge che sulle liti temerarie, cioè che è una legge che sono nel cassetto, limitare il più possibile le denunce, le querele, le richieste di risarcimento danni nei confronti dei giornalisti, ma direi in generale, ma soprattutto da parte della politica, perché noi abbiamo un record mondiale storico, credo.
L'attentato è avvenuto ieri sera alle 22:17 a Pomezia, proprio di fronte alla casa di Ranucci. L'ordigno ha fatto esplodere la sua auto e quella della figlia, che era parcheggiata a fianco. I due erano rientrati in casa da qualche minuto. La Procura di Roma e l'antimafia hanno preso in mano il caso. Oggi hanno parlato per 2 ore con il conduttore di Report. L'esplosione è stata innescata con una miccia, accesa da qualcuno che era lì. Un soggetto incappucciato è stato visto fuggire via, ha dichiarato uno degli inviati di Report, Giorgio Mottola. Le modalità con cui è avvenuto l'attentato rappresentano un salto di qualità preoccupante, ha detto Ranucci. Quello di oggi non è però un caso isolato. L'elenco delle minacce al giornalista infatti è molto lungo e va indietro nel tempo. Il servizio di Claudio Iampaglia.
Ranucci ha una scorta H24 da 5 anni per le minacce di morte del narcotraffico e del sottoprotezione costantemente dal 2004. Ma ciò non ha impedito l'attentato di ieri sera, arrivato un anno dopo il ritrovamento di bossoli di P38 sempre lì davanti a casa. Prima c'erano stati pacchi con polvere da sparo, lettere minatorie arrivate sia in redazione che a casa. Le intimidazioni si sommano ai pedinamenti denunciati pubblicamente da Ranucci all'Europarlamento nel marzo scorso. Almeno 3 volte la sua scorta avrebbe identificato persone che lo seguivano e lo filmavano. E poi, ha denunciato il conduttore, ci sarebbero i servizi segreti, direttamente interessati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che ha risposto prima con sprezzo e poi querelando il giornalista. Sono 178 le querele arrivate al giornalista e Report dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che definì Ranucci un calunniatore schifoso e i suoi giornalisti lavoratori sporchi, e sporse querela, perdendola, per i servizi su affari, nomine e guai giudiziari della sua famiglia. Poi ci sono le querele dei ministri Giorgetti, Urso, Santanchè e anche quella del Partito Fratelli d'Italia per l'inchiesta sui rapporti tra diversi suoi politici con l''ndrangheta. Infine Maurizio Gasparri, che ha un'ossessione per Ranucci, tanto da irriderlo così in una audizione della Commissione Vigilanza Rai.
Portato anche il cognacchino, se ha bisogno di accompagnatori, se ha bisogno di farsi coraggio, qui mica mangiamo nessuno, non c'è il patibolo. Guardi, vuole un po' di cordiale.
Dopo 27 anni di carriera in Rai, Ranucci ha avuto quest'estate un richiamo ufficiale per le interviste rilasciate ad altri emittenti e per le presentazioni dei suoi libri. Il catalogo e il clima sono questi.
Il governo ha approvato la manovra economica, 18 miliardi come anticipato nei giorni scorsi, una serie di misure non in grado però di segnare un'impronta chiara né ai fini della crescita né a quelli della redistribuzione per sostenere i salari. Le misure sono sostanzialmente confermate, c'è un taglio dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33%, ma non per i redditi medio-bassi, si parla comunque di cifre piccole. C'è poi uno sconto fiscale per il rinnovo dei contratti, l'età per andare in pensione si alza dal 2027 a 67 anni e 3 mesi, con l'esclusione solo dei lavori usuranti. È confermata anche la rottamazione delle cartelle esattoriali ed è confermata la tassa sugli extra profitti delle banche. Questo è stato il punto più controverso all'interno del governo. Sulle banche, tra l'altro, correranno i test scritti della legge di bilancio per capire come funzionerà il prelievo del governo, ovvero se sarà volontaria l'adesione da parte degli istituti di credito oppure obbligatoria. Il rischio che queste risorse non arrivino c'è sempre stato, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Le risorse a cui fa riferimento Giorgetti sono quelle accumulate dalle banche nelle riserve di capitale. Una volta distribuite agli azionisti come dividendi, vengono tassate con un super sconto e l'aliquota scende dal 40 al 27%. Meloni oggi ha ringraziato le banche per la loro disponibilità. Le banche per ora non hanno ancora risposto. Probabilmente stanno ancora facendo i conti per capire se nel contenzioso col governo hanno perso oppure ci hanno guadagnato. Noi abbiamo girato questa domanda alla tributarista dell'Università di Milano, il professor Tommaso Di Tanno.
Beh, diciamo che hanno avuto un po' di più di quello che pretendeva il governo e un po' di meno di quello che pretendevano loro, quindi diciamo che ne escono un po' ammaccate, ma forse un po' troppo poco.
È possibile dire che un pezzo della manovra, che siano 4 o 5 miliardi di euro, dipende dalla volontà dei banchieri, e cioè se loro decideranno di fare una cosa o non farla, e cioè la distribuzione dei dividendi? Si può fare questa affermazione?
Sì, si può fare questa affermazione tenendo conto che non è la prima volta né l'unica volta che si ipotizza l'esistenza di un gettito legato al comportamento dei contribuenti. In fondo, anche quando si ipotizza di percepire un gettito dal condono, si ipotizza un certo comportamento dei contribuenti.
I salari sono troppo bassi, soprattutto in relazione con le retribuzioni dei grandi manager. Il richiamo è direttamente del capo dello Stato. Sergio Mattarella ne ha parlato oggi durante la cerimonia della consegna delle onorificenze al merito del lavoro. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare questi squilibri nelle retribuzioni. Ne nasce un aspetto a cui non si può sfuggire. Quando tante famiglie rischiano di essere sospinte, e talvolta sono effettivamente sospinte, sotto la soglia della povertà, nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, centinaia, 20 vi sono super manager che godono di remunerazioni centinaia o persino migliaia di volte superiori a quelle dipendenti delle imprese.
Chiudiamo questa edizione della Giornale Radio con una notizia che arriva dal Regno Unito, perché il principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein per lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minorenni, ha deciso di rinunciare al titolo di Duca di York e a quello che gli deriva dall'essere membro dell'Ordine della Giarrettiera. Una scelta questa compiuta dopo una serie di discussioni con Re Carlo, suo fratello, e con il resto della famiglia reale. Gli effetti di questo atto saranno immediati. L'unico titolo di cui potrà ancora fregiarsi sarà quello di principe, che gli spetta per nascita. A dare la notizia è stato lo stesso principe, che l'ha comunicata con una nota ufficiale in cui ha sottolineato di voler compiere un ulteriore passo indietro dopo quello compiuto 5 anni fa di tenersi lontano dalla vita pubblica. Il reale ha respinto ancora una volta le accuse a suo carico, specificando che la decisione di rinunciare ai titoli è maturata per senso di dovere nei confronti della sua famiglia e del paese. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.